Pensiero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli la del suolo natal del Giordano.
Accelerare o frenare? Accelerare o frenare? Questo è il dilemma.
Quanto alle dimissioni, colleghi, certo, probabilmente sarebbe convenuto sul piano tattico invocare le elezioni per giocare sull'effetto sorpresa, sulla divisione delle forze d'opposizione, nella peggiore delle ipotesi, lasciare a qualcun altro il compito di mettere la faccia sui difficili mesi che arriveranno.
Giorgia Meloni qualche settimana fa in Parlamento escludeva le elezioni anticipate, ora però la Presidente del Consiglio sembra aver cambiato idea. Sembra,
Posizione bizzarra di chi evidentemente ostenta una sicurezza che non ha.
C'è stata un'accelerazione sulla legge elettorale tanto forte da pensare che Meloni voglia andare appunto a elezioni anticipate. Legge elettorale, tempi brevi per approfittare dell'impreparazione delle divisioni del campo largo e nonostante tutto Meloni cerca di spianare il terreno per rimanere al potere per altri 5 anni e tutto si gioca nei prossimi mesi. Benvenuti, benvenuti a Va Pensiero, buongiorno Michele Migone. Il nostro primo ospite è Ilario Lombardo, giornalista che per il quotidiano La Stampa segue ogni giorno Palazzo Chigi.
Sono alcuni segnali un po' contraddittori in realtà, però ti posso dire che una cosa certa è che settimana scorsa, parlando con un altro dirigente di Fratelli d'Italia alla Camera, faceva questo il seguente ragionamento, che per il centrodestra sarebbe più complicato andare al voto insieme alle elezioni amministrative del prossimo anno, perché le elezioni amministrative del prossimo anno se riguarderanno le principali città italiane, Roma, Milano, Napoli, credo Bologna e Torino, e sono città dove il centrosinistra è largamente in vantaggio nei sondaggi e difficilmente il centrodestra riuscirà a recuperare. Quindi ci potrebbe essere un effetto negativo anche sul voto nazionale per il rinnovo del Parlamento. Quindi loro ragionavano sull'ipotesi di andare o prima, e quindi si parlerebbe di marzo-aprile, che è sempre stata la finestra, marzo-maggio, che è sempre stata la finestra che preferivano Meloni e il centrodestra, per evitare di andare come nel 2022 al voto a ridosso della legge di bilancio in autunno. Ricordiamo a chi ci ascolta che nel 2022 fu una cosa totalmente inedita il voto a settembre. E poi l'altra ipotesi invece di andare a votare dopo e quindi a scadenza naturale della legislatura, cosa che tra l'altro darebbe alla possibilità a Meloni di superare un altro record e di essere quindi l'unica premier che arriva con un unico governo alla scadenza naturale della legislatura, quindi al compimento dei 5 anni di legislatura. Questi erano e sono i calcoli che stanno facendo. Ovviamente, secondo me, molto dipenderà da come cambierà la legge elettorale, perché la legge elettorale, se riuscirà a passare la legge elettorale tra agosto, se è l'autunno, diciamo settembre-ottobre massimo, se il centrodestra riuscirà a ottenerla e a farla passare in Parlamento, a quel punto, secondo me, anche psicologicamente potrebbe avere un'influenza su quando converrà di più andare a votare, perché diciamoci la verità, per non vivere, diciamo, in una schermata di ipocrisia, se il centrodestra decide di creare una crisi di governo, deve trovare le motivazioni, ma soprattutto gli deve convenire alla coalizione, quindi la data viene. Solitamente quando non ci sono crisi esogene viene decisa da chi governa.
Certo, quindi l'idea è che si vada in marzo. Angelo Bonelli ha detto che secondo lui la Meloni, Giorgia Meloni, potrebbe avere intenzione di andare addirittura a novembre. Tu cosa ne pensi?
Io la vedo molto difficile che ci sia questo retropensiero, cioè nel senso che temono che la consulta possa accelerare il proprio parere e bocciare la legge elettorale in caso dovesse passare, esiste, però è veramente complicato il voto a novembre, perché lui lo dice perché molti esponenti, leader dell'opposizione vedono che vogliono fare una ulteriore accelerazione sulla legge elettorale e provare a votarla a luglio alla Camera e ad agosto, prima della chiusura estiva, in Senato. Però novembre è veramente pericoloso, perché complicherebbe ulteriormente la sessione della legge di bilancio, che si deve votare, si deve mandare in Europa a metà ottobre. È molto complicato. Poi in Italia tutto è possibile. E poi soprattutto dovrebbe essere abbastanza d'accordo il Presidente della Repubblica, perché, diciamo, stiamo facendo i conti senza l'osta, il Presidente della Repubblica che scioglie le Camere. E poi c'è un altro elemento che stavo adesso pensando e che non sottovaluterei, anzi non va sottovalutato per nulla, che a marzo vengono maturati i diritti per la pensione da parlamentare, quindi stai parlando di tutti e due i rami del Parlamento, di persone che dovrebbero autosacrificare questo loro diritto che è la pensione, che maturano solo a marzo del 2027. Quindi, capito, questo
Certo.
forse è l'argomento più forte.
Altro fattore è anche l'eventuale crescita di Vannacci, cioè anticipiamo i tempi in modo tale che.
Assolutamente sì. Sì. Vannacci è un. Non so se questo nel retropensiero rilei anticiparmi i tempi, non so dirti se c'è questo legame diretto, nel senso che non me l'hanno mai confermato, anche perché, diciamo, il fenomeno Vannacci adesso nei sondaggi che viene dato in crescita è una cosa fresca dell'ultimo mese, però sicuramente il tema Vannacci è un tema cruciale nelle dinamiche del centrodestra, sarà sempre più cruciale e potrebbe essere un fattore di condizionamento per quando sarà il voto, per il timing delle elezioni nel 2027.
Ma cercheranno di tirarlo a bordo oppure no, secondo te?
Io penso che Giorgia Meloni è una realista, per non dire, diciamo, qualcuno direbbe più è un ragiona per opportunismo, però d'altronde molti politici lo fanno, ma lei, diciamo, in questo ha saputo far vedere che ha delle capacità camaleontiche, quindi se tu noti, Fratelli d'Italia non lo sta criticando tanto quanto invece lo criticano i leghisti, che sono rimasti scottati ovviamente dal suo tradimento politico. E Forza Italia, che lo considera totalmente lontano dalla loro idea di centrodestra. Ma se tu noti, Fratelli d'Italia sta quasi muto su Vannacci, perché secondo me Giorgia Meloni, se gli servirà, se lo proverà a tirarlo dentro.
Riuscirete a restare uniti?
Allora, guardi, è da tempo che lavoriamo già insieme in Parlamento, adesso non è questione di restare uniti, si tratta di scrivere un programma condiviso e poi si vede.
Il programma condiviso è il primo passo, poi ci sono le primarie.
E poi in prospettiva cercheremo di scegliere l'interprete migliore, più affidabile e competitivo con grande bagno di folla di partecipazione.
Uno dei motivi per Giorgia Meloni per andare a votare prima del tempo è l'impreparazione del campo largo. Ma se si dovesse andare a votare veramente nel prossimo marzo o aprile, il campo largo sarebbe pronto sì o no? Queste sono le opinioni di Maria Teresa Meli, giornalista del Corriere della Sera, su questo tema.
Allora, se questo dovesse avvenire, cosa che non sappiamo, perché poi secondo altre voci invece Meloni potrebbe spingere per arrivare fino in autunno del 2027, se questo dovesse avvenire per il capolavoro sarebbe un problema, perché adesso siamo a giugno del 2026, l'estate vera arriva in un attimo e ancora il campo labbro ancora non ha deciso né un leader né un programma né nulla, non si sono ancora visti una volta che sia una, non hanno ancora deciso in quale modo scegliere un candidato premier, sono in attesa di una legge elettorale che, se verrà e sarà la nuova legge elettorale, li costringerà a fare le primarie per scegliere un candidato premier, quindi diciamo sarebbe per loro sarebbe il momento peggiore, io credo.
Ma perché questo, diciamo, attendismo? Perché pensano che si vada veramente a votare alla fine naturale della legislatura, o per quale ragione?
L'attendismo secondo me è dovuto a due motivi fondamentali. Il primo è che Conte cerca fino alla fine di non legarsi le mani, di non essere costretto a dire magari sì a una candidatura alla leadership di Elly Schlein, e quindi prende tempo sperando che qualcosa si muova nel frattempo. E da parte di Elly Schlein, perché Elly Schlein l'ho sempre fatto, è il suo modo di fare, non prende mai di petto le questioni, ma preferisce rinviarle fin quando non si arriva a un momento X in cui per forza bisogna decidere e scegliere qualcosa, confidando lei nel fatto che alla fine, essendo il Partito Democratico comunque il partito maggiore di questa coalizione, ma molto più grande, cioè che ha il doppio dei voti dei 5 Stelle praticamente, quasi, confidando nel fatto che questo le consenta di candidarsi lei a Palazzo Chigi. Sono due illusioni da parte di entrambi, perché a un certo punto bisognerà decidere. E è vero che i sondaggi che si è fatto commissionare riservatamente il Nazareno dicono una cosa complicata, cioè dicono che se cioè praticamente quello che dicono è che per la coalizione del centrosinistra la cosa migliore sarebbe presentarsi senza un candidato, perché se si presentano con Schlein candidata premier, inevitabilmente una parte dei 5 Stelle e una parte importante non voterà, e inevitabilmente una fetta, per quanto non così importante come quella dei 5 Stelle, del PD, se c'è Conte candidato premier, probabilmente non vota. Quindi a loro conviene andare in ordine sparso, cosa che non è possibile se ci sarà la nuova legge elettorale, non sarà possibile.
Ecco, appunto, questo è il tema. Quindi in realtà il fatto che le primarie non sono scontate, da quello che tu ci stai dicendo.
Le primarie, secondo me, diventano difficilmente rinviabili se c'è la riforma elettorale, perché comunque ti devi presentare, anche se non c'è una investitura ufficiale del candidato premier, comunque devi presentare, devi registrare e mettere chi è il tuo candidato premier, quindi non puoi fare finta di nulla. Cioè loro cercheranno fino alla fine, spereranno, però poi se Meloni fa questa riforma, come pare che voglia farla, insomma tutto quello che sta avvenendo per ora in Parlamento indica il fatto che la Premier è fortemente intenzionata a fare questa riforma, e dovranno per forza decidere prima, e decidere non tramite le primarie sarebbe molto difficile. Perché Conte non può consentirsi di dire vabbè, allora mi accomodo al tavolo e faccio Schlein, piuttosto faccio le primarie, perché comunque facendo le primarie Conte prenderebbe molti più voti di quanti prenderebbe il suo partito alle elezioni, quindi comunque parte dal rapporto di forza poi nella decisione delle liste, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui io penso che alla fine, nonostante siano molte le tentazioni e molte le pulsioni per non fare le primarie, sarà complicato per il centrosinistra non farle.
Cosa ne pensano sul colle più alto Ugo Maghi, il giornalista che segue la presidenza della Repubblica per il quotidiano La Stampa?
E qualcuno pensa anche che insomma si vada a votare a marzo, aprile dell'anno prossimo. Qualcuno, tipo Angelo Bonelli dei Verdi, ha detto, secondo me la Meloni vuole votare a novembre. Al Quirinale cosa si pensa?
Al Quirinale non lo so cosa pensino, perché credo che comunque una parola in materia Mattarella ce l'abbia da dire. Appunto. Io sinceramente immagino, non lo so cosa pensino, questa è un'opinione mia di persona che segue questi argomenti, ma non ha, come dire, le chiavi del pensiero del Presidente della Repubblica. Io, la mia idea è che se ci dovesse essere un ricorso davanti alla Corte Costituzionale, ma mi sembrerebbe strano che facesse votare il Presidente della Repubblica in pendenza di quel giudizio, perché poi dopo si rischierebbe di eleggere un Parlamento sulla base di una legge che subito dopo magari viene dichiarata parzialmente incostituzionale, quindi un pasticcio giuridico di proporzioni rilevanti. Altra osservazione che faccio, che è di bassissima lega, ma in queste materie raramente si sbaglia, i nostri parlamentari acquistano il diritto alla pensione dopo 4 anni, 6 mesi e 1 giorno. Questi 4 anni, 6 mesi, se si vota prima, perdono questi diritti maturati. Quando scadono i 4 anni, 6 mesi e 1 giorno? Scadono a marzo. È più probabile che ci possa essere un'intenzione di anticipare, diciamo, di qualche mese rispetto alla scadenza, che dovrebbe essere, noi lo sappiamo, a settembre del 2027, riportando le lancette dell'orologio alla prima dell'estate, come è sempre stato. Però anche quello è un passaggio non da poco, perché anche anticipare i tempi di 4 mesi, insomma, 4 o 5 mesi, e come lo giustifichi, su quali basi? Cioè, per capirci, tecnicamente non è da poco, perché ci vogliono le dimissioni di un governo e ci vuole l'impossibilità di fare un'altra maggioranza. Ci vogliono questi requisiti, cioè ci vorrebbe che andasse Meloni da Mattarella e dicesse: signor Presidente, noi abbiamo deciso che non andiamo avanti. E Mattarella dice: oi boh, e perché? E loro devono dire perché, devono trovare una giustificazione, perché pensiamo, non so, di aver esaurito i nostri compiti, pensiamo di avere fatto, però questo detto così può suonare anche plausibile, poi però bisogna vedere, perché magari ci sono in ballo delle questioni internazionali, interne, economiche, di sicurezza, di qualunque tipo, per cui magari in quel momento andare a votare, Mattarella può dirgli: eh sì, vabbè, però la situazione lo consente. Non lo so, io.
Quindi penso, diciamo che Mattarella scioglierebbe le Camere anticipatamente solo di fronte a una crisi politica vera di questa maggioranza, che evidentemente non ci sarà.
Di fronte a una cosa seria, insomma, cioè non ce lo vedo Mattarella che, per esempio, non so, c'è una guerra, c'è, Dio non voglia, qualche altra disgrazia mondiale, c'è una situazione, cioè lui vuole che ci sia l'impossibilità, come dice la Costituzione in fondo, l'impossibilità di dar vita a una maggioranza diversa, a un'altra cosa, no? Deve andare Meloni e dire: abbiamo esaurito il nostro compito e vogliamo votare, no? Deve esserci una soluzione, una situazione talmente chiara, talmente incontestabile, che il Presidente della Repubblica allarga le braccia e ne prende atto, ma questa la deve costruire Meloni.
Sono stato informato di richieste di forze politiche di andare a elezioni ravvicinate. Si tratta di una decisione che mi riservo di prendere doverosamente sulla base di quanto avverrà in Parlamento. Nelle prossime ore assumerò un'iniziativa.
E la legge elettorale, cosa ne pensa Mattarella?
A un certo punto, quando dovesse essere votato in via definitiva, il testo dovrà arrivare sul tavolo del Presidente. E a questo punto io credo, se devo fare una previsione, che Mattarella non potrà che attenersi a quei paletti che sono stati fissati dalla Corte Costituzionale sulla materia. Fra l'altro, di una Corte Costituzionale di cui lui stesso ha fatto parte, conosce bene di cosa si sta parlando, sia dal punto di vista appunto di leggi elettorali che lui aveva fatto, ce n'era una che portò il suo nome, il famoso Mattarellum, ma poi anche come giudice costituzionale. Lui aveva partecipato nel 2014 alla sentenza che aveva bocciato il famoso Porcellum. La Corte, quando lui era già presidente, poi nel 2017 era intervenuta anche sull'Italicum. Comunque Mattarella conosce i parametri della Corte Costituzionale, sia per quanto riguarda la misura del premio, sia per quanto riguarda altri aspetti che non sono affatto secondari, tipo le liste bloccate, su cui la Corte aveva detto che non potevano essere troppo lunghe, insomma, no? Un conto se tu fai liste di 2, 3, 4 massimo candidati, un conto se fai delle liste interminabili.
Ora, quindi Mattarella, scusami, cose, potrebbe anche decidere di rimandarla alle Camere se i parametri di una legge elettorale votata dalla maggioranza non corrispondessero a quelle della Corte Costituzionale?
Sulla carta tutto è possibile, nel senso che se fosse una palese, patente violazione delle regole, lui lo farebbe, però ci sono molti modi poi, no? Cioè, mettiamo che il testo finale non soddisfi agli occhi di Mattarella i parametri costituzionali. Il Presidente in questi casi può o rinviare alle Camere, come giustamente osservi, però sempre col rischio che poi il Parlamento le riapprovi tali e quali, perché questo aprendo una crisi istituzionale molto, molto rilevante, perché il Parlamento in quel caso, se lo approva tale e quale, il Presidente poi è costretto a firmarle. Oppure ci può essere un'altra strada, che è quella che solitamente è stata usata in questi anni quando ci sono delle riserve dei presidenti, cioè di accompagnare la firma con una lettera o una dichiarazione o una nota in cui si accende un faro, per così dire, su questo o quello aspetto che solleva perplessità, che poi, detto fra noi, equivalrebbe a mettere una grossa pulce nell'orecchio dei giudici costituzionali, cioè della serie: guardate, il Presidente della Repubblica dice che lì forse c'è un problema, ecco, dateci un'occhiata.
Quindi mi pare di capire che tu, che segui appunto le vicende del Quirinale, ci stai dicendo che non sarà liscia, diciamo, l'iter di questa
no,
legge.
Dipende da cosa c'è scritto dentro, perché, come dire, è una materia in evoluzione, no? Già ci sono stati dei cambiamenti, ora si tratta di capire se questi cambiamenti arriveranno a, come dire, soddisfare i parametri. Ricordiamoli questi parametri, perché è importante, cioè la Corte Costituzionale aveva detto che si poteva immaginare un premio che non fosse eccessivo, ed era stato a suo tempo quantificato in ipotesi nel 55%. Adesso, nella fase ultima, questo 55% però non comprende i seggi del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta, e non comprende nemmeno i seggi esteri. I seggi esteri è un discorso complicato, perché non si può effettivamente usare gli stessi parametri, perché i seggi esteri poi si presentano molto spesso sotto simboli e denominazioni che non hanno niente a che vedere con le nostre cose. Però il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta sì. Quindi adesso bisogna vedere se questa faccenda viene sistemata, perché altrimenti ci sarebbe il rischio che dal 55% si passasse al 57-58%, avvicinandosi pericolosamente alla soglia che permetterebbe alla maggioranza di scegliersi tutti gli organi di garanzia, a cominciare dal Presidente della Repubblica, che non sarebbe ammissibile. Quindi bisogna vedere se questa soglia, questo passaggio verrà ulteriormente corretto e come, perché sono cose anche delicate. E poi c'è il problema del premio, del listone monster che al momento prevede dei numeri importanti, su cui praticamente uno, votando una lista, dovrebbe dire di sì a tutto quel blocco di candidati che non permette alcuna soluzione.
Certo.
Però anche questi, insomma, e questi due sono gli aspetti fondamentali, non solo quelli, ma diciamo sono quelli più importanti. Io non dico che Mattarella, non so cosa Mattarella farà perché non sappiamo qual è il testo, però dico che il tema della Corte Costituzionale incombe.
Per quanto riguarda invece un altro aspetto della legge, quello dell'indicazione del Premier, a te risulta che Sergio Mattarella possa accettarla questa cosa oppure no?
Ma lì c'è stato chi ha ricordato che nel 1990, adesso mi sfugge se era il 97 o il 98, Mattarella aveva presentato da parlamentare una legge che all'interno della relazione di accompagnamento, una proposta di legge nella quale all'interno della relazione della proposta di accompagnamento non veniva escluso la possibilità di un'indicazione del Premier. E questa cosa è stata tirata fuori nei giorni scorsi da qualcuno, da un quotidiano che aveva detto, ma se Mattarella allora aveva detto che non c'era niente di male nell'indicazione del Premier, questo significa che lui non può sollevare problemi al riguardo. In realtà poi il Quirinale ha fatto sapere che, vabbè, sì, stiamo parlando di leggi di 25-27 anni fa, cosa stiamo parlando? Di fine degli anni, in un altro mondo, ecco, diciamo così, e che nessuno può trarre ispirazione da quel testo per decidere cosa farà o non farà Mattarella. Quindi diciamo che su questo resta un punto di domanda. L'indicazione in sé non è un qualcosa, mi pare di capire, che possa diciamo di per sé creare un problema, però vediamo.
Era Ugo Magri, giornalista della Stampa. Ci sentiamo tra poco per la seconda parte della trasmissione e parleremo di Harry De Luca. L'intervista di Harry De Luca su sionismo e Gaza ha scatenato fortissime reazioni sui media, ma soprattutto sui social. Lo scrittore è stato duramente attaccato per aver espresso il suo pensiero sul sionismo e sull'uso della parola genocidio. Queste polemiche e le posizioni sul tema da parte di De Luca hanno indotto gli organizzatori del Festival della Letteratura di Salerno ad annullare la sua prolusione iniziale a chiedergli di partecipare al festival con un semplice incontro. Partiamo da Gennaro Carillo, docente di storia del pensiero politico e co-direttore del festival, che ci spiega il perché della decisione su Harry De Luca.
Per così dire, un intervento che presuppone, è un intervento di apertura, che presuppone una sintonia, una qualche sintonia tra chi organizza il festival e chi tiene la prolusione. In fondo è un intervento anche rappresentativo, che rappresenta tutto il festival, che ne comunica il senso, ne riassume il senso. E allora a quel punto abbiamo pensato, e ripeto, è stata una decisione tanto condivisa quanto molto sofferta, molto difficile, perché sapevamo perfettamente a quali critiche ci saremmo esposti, abbiamo pensato di chiedere a De Luca di non tenere la prolusione, ma di venire ovviamente lo stesso al festival, ma di tenere un incontro a schema totalmente libero in un'altra sezione, senza alcun tipo di problema.
Certo, lui ha detto, De Luca ha detto che in realtà per motivi personali non preferisce non venire al festival.
Certo. Ma mi è sembrata una risposta, sì, una risposta molto, diciamo, sobria e che non avrebbe dovuto dare adito poi a polemiche.
Ecco, ma voi che cosa avete ritenuto inaccettabile delle cose che ha detto De Luca in quell'intervista?
La nostra perplessità non è relativa al proclamarsi sionista da parte di De Luca. Assolutamente no. La parola sionista non ha creato problemi, non crea problemi. si può essere sionisti, ma essere sionisti e proclamarsi tali non implica per ciò stesso avallare, legittimare i macelli, le mattanze di Netanyahu. La violazione sistematica dei diritti umani, la sospensione altrettanto sistematica del diritto internazionale. Sono due cose completamente diverse, non c'entrano nulla. Condivido appieno la linea di Gad Lerner, il quale si proclama sionista anche per ragioni familiari, ma è un critico molto radicale, tanto delle politiche di Netanyahu quanto di una certa accidia morale da parte della società civile israeliana, che a suo giudizio, a suo dire, non è sufficientemente incisiva nel contestare l'azione del governo, anzi è in ampia misura solidale nei confronti dell'azione del governo. Quindi il sionismo, non proclamarsi sionista, non è stata certo un'espressione che ci ha messo in imbarazzo, pienamente legittima. Nel momento in cui il passaggio nel quale De Luca contesta dal punto di vista lessicale, semantico, l'impiego della parola genocidio, lo fa con adducendo un argomento diciamo sostanziale a suo giudizio. Questo argomento è il seguente: l'esercito israeliano avvisa la popolazione civile palestinese, la sposta e poi bombarda. Quindi è un argomento, diciamo, dal mio punto di vista, ecco, dal nostro punto di vista, questo sì, irricevibile. Non è la questione genocidio sì, genocidio no. Il problema non è la denominazione tecnica, che ha una configurazione giuridica molto, molto problematica, molto complicata, che non sto a dire. Quindi per me è un genocidio, ma la mia opinione è un'opinione da uomo della strada, non sono un tecnico competente. Per me è un genocidio. Non lo vuoi chiamare genocidio, lo vuoi chiamare democidio, quindi sterminio di un popolo, deportazione di un popolo, massacro. Il problema resta. Nel momento in cui si afferma che l'esercito israeliano, un esercito che fa spostare la popolazione e poi procede ai bombardamenti, implicitamente si potrebbe inferire che la responsabilità delle migliaia, decine di migliaia di morti civili e innocenti è una responsabilità che non incombe sull'esercito israeliano. Ecco, tutto questo mi sembra abbastanza non ricevibile.
Ecco, mi scusi, questo però De Luca non l'ha detto. Cioè, non ha detto la responsabilità non è dell'esercito
assolutamente, è un'inferenza, assolutamente. No, ha detto che l'esercito italiano fa spostare.
Sì, no, questo l'ha detto, detto che non c'è responsabilità, certo, quindi dell'esercito israeliano nei massacri di Gaza. Cioè, quello che lei, come dire, ha letto come lettura fatta da De Luca. De Luca non l'ha mai espressa pubblicamente, non sappiamo neanche se l'abbia pensata.
Ma questo non è un processo alle intenzioni, diciamo, è un'interpretazione. Ripeto, l'idea che l'esercito israeliano faccia spostare i civili e poi proceda al bombardamento è un'idea, diciamo, che io non condivido, non, anche perché è in fondo rischia di portare alla negazione di un fatto, e quindi non diciamo, questo è il punto veramente critico, è il punto critico a mio giudizio del suo intervento, della sua intervista. Poi è chiaro che andrebbe chiesto a lui un'interpretazione autentica, andrebbe chiesta a lui, voglio dire. Noi abbiamo avuto perplessità rispetto alla forma e alla sostanza con cui sono stati addotti questi argomenti, quindi anche una forma molto, molto tranchant, insomma, che ci ha lasciato piuttosto perplessi. Ripeto, in questi casi siamo di fronte a quelle decisioni che Eschilo definirebbe mai immuni da mali. Cioè, è evidente che ci sarebbero stati, che avremmo commesso un errore tanto in un senso quanto nell'altro. Cioè, è evidente che Siamo pienamente consapevoli della delicatezza, ma non è certo una censura la nostra. È appunto, noi non ci siamo sentiti, a torto o a ragione, rappresentati da queste posizioni.
Ecco, questa Gennaro Carillo, avete sentito la sua voce, è docente di storia del pensiero politico, co-direttore del Festival della Letteratura di Salerno. Molti hanno applaudito questa decisione, la loro decisione, molti altri no. Il dibattito si è radicalizzato ed è girato tutto intorno all'uso della parola genocidio. A questo punto sentiamo il sociologo Luigi Manconi.
Perché c'è stata questa radicalizzazione? Vediamo prima il caso di Henry De Luca, poi parleremo di Francesco De Gregori. Perché su di lui c'è stata questa radicalizzazione?
Guarda, fatico a comprenderla. Henry De Luca o Gad Lerner, che ha espresso posizioni non diverse, si sono sempre espressi contro la politica del governo israeliano. Avete, immagino, letto le posizioni di Lerner, fortemente critiche, ancor più che critiche, in un articolo recente ha parlato di un processo di fascistizzazione dello Stato di Israele. E allora cosa si chiede di più? Perché quella parola genocidio è diventata la linea di frattura? Perché si è trasformata in un discrimine che colloca da una parte i buoni e dall'altra i cattivi, cioè le persone riottose a utilizzarla, quella parola? La cosa mi riguarda anche personalmente, mi spiego. Io ho argomentato su Repubblica la mia resistenza a usare quel termine, ma lo facevo mentre denunciavo sulla stessa prima pagina di Repubblica il fatto che Israele si sia reso responsabile di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità. L'esatto contrario, cioè, di una posizione di indulgenza verso il governo Netanyahu. E dunque la mia riottosità a usare, meglio a brandire quella categoria di genocidio, nasce da altro. Nasce dal fatto che quella categoria appartiene al campo tecnico-giuridico. Genocidio è la configurazione necessaria a definire un reato penale, anzi un atroce, efferato reato penale la cui gravità è massima. Allora, volerla a tutti i costi attribuire a Israele, io penso risponda a una pulsione che appartiene forse all'inconscio di ciascuno di noi, cioè di validare, di confermare, di motivare quella equazione che io ritengo terribile, ovvero tra le vittime e i carnefici. Gli ebrei già vittime si trasformano in carnefici. Ma qui sta la radice di un rovesciamento storico-ideologico, a mio avviso, pericolosissimo, perché porta al ridimensionamento della Shoah, della strage di 6 milioni di ebrei nei campi di sterminio, ma accanto a 6 milioni di ebrei all'uccisione di oppositori politici, omosessuali, persone con disabilità, testimoni di Geova, Rom e Sinti, ecco, una strage che rischia di risultare ridimensionata se la sua definizione corrisponda venga fatta a forza corrispondere alla strage in atto a Gaza. Aggiungo che io oggi mi trovo a un passo dall'usare quel termine, cioè penso che la politica di Netanyahu si avvicini pericolosamente, stia sul confine, sull'orlo del baratro che porta al genocidio. Ma perché precipitare in quel baratro? Perché spingere Israele in quel baratro, così come fanno le forze di estrema destra interne al governo e all'opinione pubblica israeliana? Ecco, manovrare quella categoria di genocidio con maggiore prudenza, equilibrio, attenzione, non vuol dire in alcun modo limitare le responsabilità di Israele, significa semplicemente voler approfondire le cose, voler evitare che tutto sia indistinto, che si accorpino le responsabilità, che sia difficile quindi tracciare un confine preciso tra responsabilità e responsabilità. Ma soprattutto davvero non capisco come qualcuno che sollevi simili dubbi possa essere in un attimo solo aggregato al campo nemico. È questo che mi inquieta ancora di più.
Diciamo che la parola che ha portato la frattura è stata genocidio e non il fatto che De Luca ha detto io sono un sionista, perché anche quello è diventato un problema nel dibattito a sinistra.
È il secondo problema. Il primo è il ricorso o meno alla categoria e alla parola di genocidio. Poi c'è la parola sionismo, ma su questo è più semplice trovare forse un compromesso, perché l'analisi storica ci aiuta a comprendere come alla sua origine il movimento sionista era un'entità democratica con forti componenti socialiste, che aveva dunque una funzione progressiva. Poi oggi si può ragionevolmente dire che il sionismo rischia di trasformarsi semplicemente in un movimento che attua discriminazione, che attua colonizzazione, che attua pulizia etnica, ma questo non può mettere in discussione il fatto che il sionismo possa essere e sia stato nella storia qualcosa di diverso. Tuttavia continuo a pensare che la vera materia del dibattito e del conflitto sia quella categoria di genocidio. Mi colpisce un dettaglio, ma che trovo assai significativo. Chi argomenta a favore dell'uso del termine genocidio usa costantemente il sinonimo massacro. Ma c'è qualcuno tra le persone che in questo momento vengono contestate e criticate? C'è qualcuna di queste persone che neghi che a Gaza sia stato realizzato un massacro? Io non conosco nessuno.
Perché si è arrivati, diciamo, a questo livello di necessità di avere un pensiero unico su questo tema? Perché?
Da una parte c'è una fondatissima ragione emotiva, e per me le emozioni non sono certo da squalificare, da rimuovere e nemmeno da ignorare. trovo ragionevole, sacrosanto, giusto che i fatti di Gaza suscitino tanta emozione. E dunque capisco questa tra le ragioni che porta alla radicalizzazione della battaglia delle idee, ma penso che questa radicalizzazione non possa in alcun modo, non debba in alcun modo trasformare gli interlocutori, trasformare i dubbiosi, i perplessi automaticamente in nemici. È quello che sta accadendo e lo trovo davvero gravissimo. Mi è già capitato di dirlo, trovo sconfortante che tra opinioni diverse sia completamente scomparsa la cordialità che in altri momenti mi sembrava governare queste relazioni, anche quando diventavano veri e propri conflitti di opinioni. Ecco, oggi non c'è più alcuna cordialità in questo confronto e scontro di idee, c'è un'aggressività che io ritengo non aiuti l'elaborazione, non aiuti lo sviluppo del confronto, non aiuti, ma addirittura rischi di uccidere l'intelligenza.
E l'altro caso della settimana è quello che riguarda Francesco De Gregori per queste frasi.
Non mi sento superiore a nessuno da potergli insegnare come si vive o come si legge un articolo di giornale o quale posizione prendere su Gaza o su Israele o sull'Iran. Non mi sento in grado di dare lezioni. Ho le idee confuse anch'io e mi sembra onesto avere le idee confuse. Per citare Dylan, per citare Whitman, anzi prima di Dylan, contengo moltitudini. Che vuol dire contengo moltitudini? Che il mio pensiero non è totalitario e quindi non mi sento in grado di dare lezioni a nessuno e nemmeno mi vado a prenderle da nessuno, soprattutto da un cantante o da un uomo di cinema. Se devo andare a lezione da qualcuno leggo, non lo so, forse un filosofo, forse non un uomo di spettacolo, non ha nessun ruolo, non è predominante. Che titoli ha?
E su questo torniamo a sentire Luigi Manconi.
Allora, i due casi fatalmente si sono intrecciati, ma ritengo davvero abbiano poco in comune. Le critiche nei confronti di De Gregori mi fanno sorridere. I casi della vita mi hanno portato a essere amico di De Gregori da quando mi sono trasferito per la prima volta a Roma nel 1974. Dunque lo conosco molto bene e in queste oltre mezzo secolo praticamente De Gregori ha sempre avuto quelle posizioni politiche. Sono state travisate quelle posizioni politiche esattamente perché egli faticava a renderle pubbliche, le teneva per sé. È sempre stato assai riservato, tranne in quei primissimi anni 70, diciamo dal 74 al 76. De Gregori fece all'epoca, nessuno quasi se lo ricorda, niente meno che una tournée con i Circoli Ottobre, che era l'associazione culturale promossa da Lotta Continua, pensate un po', ma già quell'esperienza non lo esaltò troppo. Poi ci furono alcuni episodi di contestazione nei suoi confronti, episodi che sono stati col tempo mostruosamente esagerati, dunque il racconto di quegli eventi è è totalmente esagerata, perché sono stati nel frattempo gonfiati, dilatati, enormemente ingigantiti. Lo posso dire perché all'epoca, guarda un po', io fui l'unico a difenderlo pubblicamente, quindi conosco nel dettaglio quella storia. Dopodiché De Gregori ha sempre avuto posizioni che oggi si direbbero centriste, comunque di una sinistra assai moderata e sempre più in difficoltà con la sinistra prevalente, soprattutto è accaduto che, avendo egli notevole sensibilità e buone qualità letterarie, ha scritto delle canzoni che hanno avuto una larghissima diffusione. Bene, siamo stati noi, proprio noi, ad attribuire a De Gregori quello che volevamo attribuirgli. Siamo stati noi a forzare le idee e i sentimenti di De Gregori, proiettando sui suoi versi le nostre aspettative. Faccio un solo esempio: in una canzone, peraltro molto bella, De Gregori cantava un verso che diceva: hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo. Noi avevamo tradotto quel verso in una sorta di slogan, per cui lo applicavamo a dolore per quei nostri compagni uccisi per strada da poliziotti e da fascisti. Di conseguenza noi gridevamo, cantavamo: hanno ammazzato Pietro, per esempio, che era un nostro compagno appunto ucciso dalla polizia, ritmando: hanno ammazzato Pietro, Pietro è vivo. Ed era un classico modo di utilizzare, di piegare ai nostri sentimenti, al nostro dolore, alla nostra speranza, i versi di De Gregori. Ecco, De Gregori non ha mai smentito quella interpretazione, ma mai si è sognato di confermarla. Dunque siamo stati noi a fare di lui un mito rappresentativo delle nostre idee e delle nostre opzioni, ma non era così nei fatti, era un mito forse, ma di una epoca che era attraversata da mille contraddizioni. Dunque non mi stupisce affatto che oggi, ancora una volta, ma come ha fatto per quasi mezzo secolo, De Gregori si sottragga a questa funzione pubblica che noi a tutti i costi gli abbiamo voluto e continuiamo a volergli attribuire. Ripeto, Bruce Springsteen, a mio parere, ha fatto una scelta non solo opportuna, non solo sacrosanta, ma io ritengo davvero intelligente e politicamente efficace, scrivendo quella canzone a proposito dei morti di Minneapolis. A me quella canzone piace molto. De Gregori prova imbarazzo, io ritengo che la mia posizione ovviamente sia quella più giusta e ragionevole, ma lascio interamente a De Gregori, quasi ne avessi bisogno, la più ampia libertà di esprimere il suo imbarazzo, la sua distanza, la sua differenza d'opinione. Forse tutti dobbiamo provare a rispettarci di più l'uno con l'altro.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta
esso. Finiamo così con queste parole di Luigi Manconi e quelle di Francesco De Gregori. Ci risentiamo domenica prossima, grazie per l'ascolto. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.
Questo rumore che rompe il silenzio.